Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Ed eccoci ancora con voi in diretta streaming, in diretta radiofonica e in diretta sulla pagina Facebook dell'Appennino Camerte. Come ogni giorno in tantissimi seguite questa rubrica Speciale Medicina e falsi miti, che vede come protagonista la dottoressa Annalisa Silenzi, perché lei ci dà le risposte a tutte le nostre domande. Ben ritrovata.
Buongiorno.
La dolce dieta è la pagina della dottoressa Annalisa Silenzi, che vi invito a cercare i vari motori di ricerca, che non mi veniva la parola, pazienza, che volete farci quando uno si sta per invecchiare, è quella la strada. Scherzi a parte, dottoressa, è molto interessante la sua pagina, io lo ricordo naturalmente ai nostri radioascoltatori.
Grazie.
Andiamo subito con le domande e partiamo da Lorenzo, che ieri abbiamo provocato, che ci mandava sempre i ringraziamenti per questa trasmissione. Oggi ci ha fatto anche la domanda e allora lo ringraziamo. Bere acqua con un valore di residuo fisso basso fa sempre bene? Oppure, come per gli alimenti, dobbiamo trovare la nostra, fra virgolette, acqua che ci integra e bilancia i valori dei sali e minerali da assumere nell'arco della giornata? Intanto da promuovere, dottoressa, perché ha fatto una domanda bellissima.
È super completa poi, quindi promosso.
Andiamo.
Allora, diciamo che quello che sappiamo sull'acqua è che ne dobbiamo bere molta per avere dei benefici. Questo è ciò che la ricerca scientifica ci dice con certezza. Per quanto riguarda il residuo fisso, ci sono ancora degli studi in corso che però non hanno dato dei risultati ancora ben chiari. E quando parliamo di residuo fisso facciamo un po' riferimento ai minerali che ci sono dentro, no? È un modo per andare a classificare le acque in povere di minerali, oligominerali o le acque minerali che sono quelle più ricche. In realtà diciamo, questa differenza non ha grandi effetti diversi, diciamo, sulla nostra salute o sul nostro organismo. Anche in situazioni particolari spesso si fa riferimento a un'acqua con basso residuo fisso per prevenire i calcoli renali o in situazioni di calcoli renali. In realtà in questo caso si è visto che la cosa che incide molto di più è innanzitutto una predisposizione familiare, quindi se in famiglia ci sono casi di calcoli probabilmente c'è una maggior probabilità di averli, insomma, e la dieta nel suo complesso, quindi una dieta non equilibrata, ricca magari in formaggi, troppo ricca in grassi e molto povera in acqua, è, diciamo, la situazione che va a favorire l'insorgenza di calcoli renali. Quindi è più questo piuttosto che il tipo di acqua. Per l'acqua sappiamo che ne dobbiamo avere molta, per molta intendo più o meno la ricerca ci dice 1 millilitro per chilocaloria, che significa che se mangiamo 2000 calorie dobbiamo bere almeno 2 litri d'acqua, quindi parecchia ne dobbiamo bere durante la giornata, e questo è quello che ci dà sicuramente gli effetti benefici, diciamo, a prescindere dal tipo d'acqua. Anzi, la riflessione che possiamo fare è che l'acqua è il maggior veicolo di sali minerali. Noi spesso andiamo alla ricerca di integratori, magari d'estate, perché ci sentiamo spossati, stanchi, e quindi prendiamo i sali minerali e poi magari beviamo l'acqua che invece è stata l'acqua oligominerale, che quindi a cui i minerali stessi, i sali minerali che naturalmente contiene, vengono tolti. Quindi in realtà ci potrebbe far solo che bene. In alcune fasce d'età, soprattutto nelle fasce di crescita per i bambini, nello sviluppo e nella crescita i minerali sono importanti. Quindi non sempre, per rispondere a Lorenzo, un'acqua a basso residuo fisso è un'ottima scelta. L'ottima scelta è quella di bere parecchio.
Appunto, è proprio vero, non c'è niente da fare, l'acqua è fondamentale per la nostra sopravvivenza.
Un po' penso che ci sia anche l'idea, ci viene un po' l'immagine della lavatrice e del calcare, no?
Sì.
Ci sembra che il nostro corpo funzioni un po' lo stesso modo, in realtà non è così.
Dei rubinetti intasati, no?
Esatto, noi abbiamo dei filtri che funzionano benissimo, quindi non c'è in noi un deposito di questi residui che ci fanno male. In realtà non è, non è così.
Poi i prossimi giorni torneremo a parlare dell'acqua, dottoressa, perché è molto interessante questo tema. Io ringrazio Lorenzo che naturalmente ci ha fatto questa domanda, perché sull'acqua veramente c'è un'industria dietro che, come lei ha
davvero
detto, alla fine l'acqua del rubinetto sarebbe l'acqua migliore.
Sì, dico una, nelle zone assolutamente.
Certamente
poi
dovremo cercare di avere una natura più pulita, dovremo essere un po' più attenti. E evitare il cloro, perché poi ho delle, anche delle domande sul cloro, ma andiamo avanti, altrimenti salutiamo Lorenzo di Caldarola che naturalmente ci segue tutti i giorni, che ringraziamo. Marica di Camerino ci fa la seconda domanda: ci sono alimenti che favoriscono la comparsa di patologie tumorali? Complimenti, oggi fate domande
super interessanti e tecniche poi, quindi più che alimenti direi un'alimentazione. Qui entriamo proprio nel ruolo vero dell'alimentazione, cioè come l'alimentazione, il ruolo principale dell'alimentazione è quello di prevenzione, e quindi come agisce in maniera positiva nella prevenzione verso alcune patologie sicuramente può giocare nell'altra sponda e quindi avere degli effetti negativi quando questa alimentazione non è corretta e non è equilibrata. Più che di alimenti parlerei proprio di alimentazione in generale, questo perché poi quando parliamo di tumori parliamo di situazioni in cui la patogenesi, cioè il meccanismo di insorgenza, cioè come viene, è multifattoriale, cioè non è legato mai a una singola, a un singolo aspetto. L'alimentazione sicuramente è quella cosa che tiene l'organismo in salute, in grado di prevenire e contrastare meglio alcune patologie, però non è diciamo la causa né tantomeno la terapia in certi casi. È una cosa che può coadiuvare la malattia stessa e la condizione. Per quanto riguarda gli alimenti, l'alimentazione che potrebbe facilitare questa insorgenza o comunque mette l'organismo in una condizione diciamo un po' più pericolosa, è sicuramente un'alimentazione povera di alimenti vegetali, quindi povera di verdura, frutta, che sono gli alimenti che al nostro organismo fanno bene, povera di proteine vegetali, quindi quando non mangiamo legumi ad esempio e invece abbiamo un'alimentazione molto ricca di proteine e grassi animali, quindi tanta carne, tanti prodotti lavorati, tanti grassi. In quel caso dobbiamo vedere il nostro corpo come una macchina che sta in un processo infiammatorio, cioè è più diciamo viene facilitato di più un processo infiammatorio. Ovviamente più questa infiammazione è presente, più diciamo è un campanello che può accendere diciamo altre spie, quindi mettere appunto il corpo in una condizione di allerta. Quindi l'alimentazione come prevenzione è quella che in questi giorni stiamo dicendo spesso: un'alimentazione molto ricca di vegetali, tanta acqua come abbiamo detto poco fa, cereali il più possibile integrali dove possibile, e limitare, non evitare, perché non c'è da evitare mai niente, ma limitare il consumo di grassi animali e quindi quelli che abbiamo un po' detto prima. Questo è quello che il nostro corpo diciamo ci chiede per stare il più in forza possibile.
E quando parliamo di grassi animali, il maiale li rappresenta tutti, ma ne parleremo un'altra volta, dottoressa, perché abbiamo altre domande. Marco da Foligno, che ci ascolta sempre in streaming e lo ringraziamo, fa una domanda. Del resto siamo a Foligno, nella terra umbria dell'olio, anche marchigiana a dir la verità. Olio di oliva, tanti dicono meglio, mi si è chiusa la pagina, meglio, dove era? Eccola qua. Meglio aggiungerlo dopo la cottura, a crudo quindi, è vero?
Sarebbe meglio, è preferibile consumarlo a crudo. Questo perché l'olio d'oliva, soprattutto l'extravergine d'oliva, è ricco anche di sostanze che durante la cottura si possono un po' degradare, quindi utilizzarlo a crudo permette di introdurre tutte queste sostanze di cui l'olio è ricco. L'altro motivo per cui è preferibile consumarlo a crudo è che la quantità diciamo che introduciamo nell'arco della giornata non è tantissima, quindi questa quantità poca, meglio prendersela con tutti i nutrienti che contiene all'interno. Fermo restando che cuocerlo un po' magari per dei sughi oppure per delle cotture non troppo elaborate non è un problema e non crea nessun danno, insomma. Però sicuramente a crudo mantiene tutte le proprietà.
Anch'io sono convinto che l'olio d'oliva è veramente un qualcosa di unico ed eccezionale, quello che noi abbiamo, soprattutto nel nostro territorio. Allora, ogni domanda mi crea mille situazioni. Comunque, quarta domanda, Rossella di Serra Petrona, terra della vernaccia. Caramelle senza zucchero, liquirizie, gomme da masticare, quali scegliere o sono da evitare?
Anche in questo caso non usiamo la parola evitare ma limitare. Quando cadiamo un po' nell'inganno del vedere il senza zucchero e quindi pensare che siano salutari, in realtà così non è. Perché come abbiamo detto ieri per i biscotti vale anche un po' per le caramelle, cioè lo zucchero ha tanti altri nomi, tanti altri sinonimi che magari nell'etichetta noi non leggiamo zucchero ma leggiamo magari edulcoranti, leggiamo sorbitolo, leggiamo polioli, comunque tanti nomi che sono utilizzati come dolcificanti e introdurre alimenti dolci ci predispone a ricercare sempre un sapore dolce, quindi ci porta alla ricerca di dolci, alimenti calorici e quindi diciamo ci porta comunque poi allo sgarro successivo. Il consiglio è quello di limitarne il più possibile, quindi non magari mangiare un pacchetto di caramelle al giorno e di scegliere quelle che con una porzione piccolina hanno un sapore che ci piace, quindi il fattore gusto entra anche qui e che persiste in modo tale che non abbiamo bisogno poi di mangiarne troppe per appagarci, sempre che vanno limitate. La liquirizia allo stesso modo contiene un po' zuccheri, ma la liquirizia va limitata soprattutto per le persone che soffrono di pressione alta, perché tende ad alzare ancora di più la pressione, quindi non solo la parte degli zuccheri va tenuta sotto controllo, quindi anche in questo caso facciamoci attenzione.
Perfetto, tante domande per la nostra dottoressa. Ringrazio Silvia Salustri dall'altra parte del vetro per la consulenza tecnica e soprattutto per la diretta sulla pagina Facebook dell'Apennino Camerte. Ringrazio tutti voi che ci ascoltate, siete tantissimi come ogni giorno. Vi ricordo il 335 53 67 709 per mandare le vostre domande, le vostre curiosità. La dottoressa, come vedete, risponde a tutti i vostri quesiti. Per quanto riguarda la replica, ogni sera alle ore 20, quindi ci potete riascoltare, poi il podcast come sempre per riascoltare anche le puntate precedenti, e vedo che ci seguite, quindi ci fa tanto piacere. Di nuovo a domani, dottoressa, grazie.
A domani.
Cina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.